idee che cominciamo a raccogliere le vostre domande su questi temi. Prego. Chi vuole un bel ghiaccio?
Una matricola.
No, sono un ex studente anch'io, sì. Se posso permettere.
Come no?
Sì, certo.
Volevo approfittare di questa occasione che lei ha parlato del vantaggi e svantaggi del 3+2. Ma in realtà oggi l'offerta formativa universitaria è integrata anche con i master, fatto oggi anche a livello nazionale, ma anche solo qui di università. C'è un'offerta che qualcuno definisce anche sovrabbondante di master. Come vede l'intreccio 3+2 master e la necessità poi di riuscire prima o poi ad avere anche un legame forte con il mondo del lavoro?
Sì, rispondo subito, a meno che non vogliate.
Sì, sì. Rispondi, intanto qualcuno pensa alla prossima domanda.
Cerco di rispondere velocemente. Cioè, è certo che il master può rappresentare un'opportunità comunque, sia a ridosso del 3, sia a ridosso del 2. È vero, c'è un'offerta sovrabbondante in Italia di master, soprattutto c'è una grande confusione, nel senso che accanto ai master universitari coesistono e convivono più svariate forme di offerta che vanno sotto il nome di master, insomma, fin talora più o meno abusivamente. Comunque, soffermandosi sui master universitari, che sono quelli di cui parliamo, credo che l'Università di Padova abbia cercato anche qui di fare le cose sul serio, come sempre, e che ci sia anche sufficientemente riuscita, dotandoci fin da alcuni anni fa di un regolamento abbastanza stringente, ma nello stesso tempo che dava qualche flessibilità, perché i master non siano così soltanto un collage di mini occasioni, di mini lezioni o di mini seminari, ma qualcosa di più pensato, di più organizzato. Certamente il master, come dire, rappresenta un complemento o del 3 o del 2 o del più 2. Bisogna che lo sia davvero, però, nella linea che lo studente si vuole dare. E quindi mi permetterei, come dire, anche un po' di andare controcorrente, nel senso di sconsigliare master generici. Se master avete voglia di frequentarli, scegliete dei master specifici, dei master che abbiano un'orientazione precisa e che quindi delimitino il campo quantomeno dei vostri interessi, ma anche delle vostre competenze.
Prego. Io volevo fare una domanda riguardo ai collegi universitari. Avevamo scritto su un punto collegi universitari a confronto con delle forme di assistenza alternative, con delle forme di eccellenza alternative. Potevano essere le residenze dell'ESU e la scuola dell'EIAM. Cioè, come deve porsi un collegio universitario in questo caso? Quale delle due strade è meglio perseguire?
Ma guardi, anche qui mi collocherei da questo punto di vista. Io ho fatto esplicito riferimento, anche perché la vostra realtà almeno lo riflette, al modello del collegio che dichiara la sua ispirazione e che magari non la impone con autorità, ma insomma con autorevolezza la esplicita quotidianamente, e quindi fa una proposta educativa che è una proposta educativa forte, d'accordo? Ecco, rispetto a questo le due alternative che lei mi pone sono l'una, quella dei collegi delle residenze dell'ESU. Ecco, direi che nelle residenze dell'ESU queste caratteristiche che abbiamo appena rinvenuto in questo tipo di collegi non ci sono. Le residenze dell'ESU offrono un servizio, offrono anche un servizio buono, insomma, che diciamo sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto, diciamo, all'offerta di servizi che c'è nel sistema universitario italiano, si attesta su buoni livelli. Che poi, come dire, quantitativamente sia una goccia nell'acqua, perché rispetto ad altri sistemi universitari europei siamo terribilmente indietro, e questo è cosa assolutamente nota. Diverso è il discorso sulla residenzialità nelle cosiddette scuole superiori o scuole di eccellenza, come cerca di essere la Galileiana. Ecco, qui la convivenza è protesa ad un obiettivo di miglioramento della qualità dello studente, e quindi proprio anche come miglioramento delle sue competenze culturali, della sua crescita nell'apprendimento e anche in prospettiva nella formazione alla ricerca, perché spesso questo è non nel caso della nostra Galileiana, che lavora sui 5 anni, ma in molti altri casi, come essere la Sisa e Trieste, operati a Spezia, la Normale di Pisa, il legame col dottorato di ricerca è particolarmente marcato, riguarda solo i dottorati di ricerca, come nel caso della Sisa di Trieste. Ecco, nel caso della scuola galileiana, come dire, questo modello, come esemplato sulla Normale di Pisa, diciamo, è un modello misto, cioè è un modello che prevede una convivenza degli studenti in un collegio, la disponibilità insomma ad essere ospitati e a convivere in un collegio, con la frequenza poi alle lezioni nell'ateneo, così come uno studente normale. L'esperienza della Galileiana, quanto ci testimoniano gli studenti che hanno già completato il ciclo degli studi, è molto positiva, molto arricchente, sono molto contenti dell'esperienza che hanno fatto, ha un certo tipo di caratterizzazione, insomma, che è diversa da quella dei collegi, intesi nel primo senso che ho detto.
Prego.
Sulla validità legale dei titoli di studio universitari e sulle disparità che ci sono con il modello anglosassone, da cui appunto si è preso, come ha detto lei recentemente, si è preso il modello 3+2 degli studi. Ecco, mentre in Italia, già con 3 anni di università, si ottiene un titolo legale di dottore, in Inghilterra bisogna aspettare il dottorato, come suggerisce anche un po' il nome, per avere il titolo di dottore, una validità legale. Ecco, anche con il processo di Bologna si voleva o si vorrebbe ottenere una qualificazione di titoli di studio in tutta Europa, ma l'Italia fino adesso non ha fatto molto per uniformarsi all'Europa. Ecco, volevo chiedere se adesso con la riforma, con le ultime riforme, questo si sta andando verso una uniformazione o
verso una?
Verso
uniformazione, sì, no, avevo capito.
E appunto cosa ne pensa su questa validità legale in Italia?
Guardi, io nonostante ci sia un'insistita e ripetuta e reiterata e ritornante ciclicamente campagna mediatica contro la validità legale del titolo di studio, io confesso che non sono affatto un partigiano di questo partito. Perché? Perché a mio avviso è un falso problema, o quantomeno l'abolizione del valore legale del titolo di studio che non fosse corredata da un contestuale forte intervento su tutti quelli che sono poi i livelli che vi si connettono, perché noi non possiamo abolire il valore legale del titolo di studio e dopo mantenere l'accesso alle professioni con le caratteristiche che ha oggi. Pensate a tutte le professioni che vi vengono in mente, insomma, no? Allora, o si ha in mente un modello che, come dire, liberalizza totalmente tutto, è un modello difficilmente immaginabile in Italia, dove al contrario la società vive in un corporativismo fondamentale, dove i figli di avvocati divengono avvocati, i figli dei giornalisti divengono giornalisti, i figli dei politici diventano politici, i figli dei professori diventano professori in qualche caso, in molti casi. Ecco, cioè questo modello è un modello che assolutamente non mi convince. Non mi convince e quindi non ho nessuna simpatia per l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Quanto al processo di Bologna, certamente, come dire, è un discorso che non è privo di ambiguità, diciamo così. Il discorso sembra molto complesso in realtà, perché poi, come dire, questa uniformazione sul livello del 3 più 2 è un'uniformazione in cui forse chi l'ha preso proprio più sul serio siamo stati noi, e l'abbiamo preso sul serio anche nel senso negativo, ecco, senza poi effettivamente dare corso a una serie di provvedimenti che potevano essere legati, non so, al riconoscimento effettivo del valore della laurea triennale, che in molti casi non è avuto, ma non si è avuto. Ma pensate anche per converso a quello che è l'assurdo, uno degli assurdi del sistema italiano, quello cioè che il dottorato di ricerca non ha sostanzialmente riconoscimento se non accademico, non ha riconoscimento nella pubblica amministrazione, non ha riconoscimento nell'insegnamento, non ha riconoscimento nelle professioni, cioè è una follia pura, cioè che il segmento più pregiato della formazione universitaria non venga riconosciuto dallo Stato come tale. C'è ancora molto da fare per l'armonizzazione tra i sistemi universitari e anche il panorama dei titoli congiunti verso cui si lavora molto, ci si impegna molto, è un panorama estremamente complesso, estremamente variegato, perché c'è una varietà nella concezione e poi anche nell'ordinamento dei vari sistemi universitari che rende questo particolarmente difficile. E nel contempo poi, come voi sapete, nonostante quelle, come dire, ferocissime campagne che c'erano state sull'operaio polacco che voleva andare a circolare liberamente in Europa, l'attuazione di un pieno regime di accettazione delle professioni nei diversi paesi, del valore delle professioni, dei titoli professionali nei diversi paesi, è ancora molto lontano.